E con questo, chissà, se siete tra le persone che ascoltano in diretta e che magari timorose di perdere magari anche un minuto, 30 secondi, che ne so, delle dita nella presa, si mettono ad ascoltarla anche da qualche minuto in anticipo, sia mai di che insomma iniziassimo 5 minuti prima, allora avrete capito dalle prove tecniche che stavamo facendo che oggi abbiamo un ospite che non abbiamo qui per la prima volta, anzi che abbiamo qui esattamente per la seconda volta, almeno per quanto riguarda questa trasmissione, e a cui diamo anzitutto il ben ritrovato.
Ciao, buonasera.
Ciao, con te abbiamo parlato poco più di un mese fa, ho controllato, era il 17 marzo, parlavamo di economia dell'attenzione, un termine che credo sia noto anche nelle dinamiche giornalistiche, che immagino che potreste aver sentito, magari no, con che ne so, il fatto che la capacità di attenzione diminuisce sempre di più. Io penso che sia ormai un luogo comune, nel senso buono dell'espressione, e che come per tanti luoghi comuni a volte però stabilire come dei contorni più precisi da andarle a qualificare un po' meglio, allora quella diventa un'altra storia. Abbiamo cercato di farlo spiegando un po' in cosa consiste questa economia dell'attenzione e perché, ok, che si sta parlando dell'attenzione, è un dato chiaramente conteso nell'economia moderna, ma in che senso l'economia è dell'attenzione, quali scambi di attenzione avvengono, e vi avevamo già anticipato al tempo che non sarebbe stata l'ultima puntata sul tema, e infatti c'è anche quella odierna, chissà se ce ne saranno anche altre, non lo escludiamo affatto. E insomma, avevamo in questa idea l'economia dell'attenzione, adesso senza che la rifacciamo tutta quanta, mi sembra, magari aiutami. L'idea era chiaramente che l'attenzione vale, le persone ci tengono all'attenzione, vogliono avere attenzione, sono disposte a dare attenzione, ma l'attenzione di cui dispongono non è infinita, l'attenzione è un bene chiaramente scarso, ed è difficile anche essere ricchi di attenzione, no? Di altri oggetti si può essere più ricchi o più poveri, ma l'attenzione, insomma, e quindi diciamo per ottenere attenzione, questo non è facile, perché l'attenzione è un qualcosa comunque di attivo, in qualche modo alcune cose si possono estorcere, no? Si possono scippare le persone, però l'attenzione si possono scippare le persone di tante cose, però scippare l'attenzione è più complesso, perché l'attenzione prevede un coinvolgimento attivo, e oggi in effetti quello di cui parleremo è, direi, proprio questo, cioè del come si fa in un certo modo ad estorcere un qualche cosa che richiede assolutamente la collaborazione, direi sicuramente volontaria, talvolta anche entusiasta, delle utenti.
Esatto. Oggi parleremo più nel dettaglio di quelli che sono i mezzi tecnologici a disposizione delle grandi entità dell'economia dell'attenzione per riuscire a in qualche modo forzare un coinvolgimento in un modo in cui non sarebbe possibile semplicemente in maniere più forzate, in dei modi più subdoli, in delle tecniche di manipolazione, se vogliamo. Penso che manipolazione sia un po' il termine chiave qui,
sì,
per ottenere più attenzione possibile dai propri utenti, mantenerla il più possibile.
Esatto.
Quelle che sono dette nel gergo proprio di chi le ha inventate, ecco, questa forma di tecnologie, chi le ha inventate, le ha studiate, poi le ha rese così importanti, così centrali in queste piattaforme moderne, che è quello di tecnologie, tra virgolette, persuasive, qualcosa che è capace di persuadere a dei comportamenti.
Sì, questo è infatti hai fatto bene a chiarirlo, perché in effetti io un po' di volte che mi ero documentato, naturalmente anche per preparare questa puntata, ma non solo, su termini e cose simili, insomma trovavo magari spiegazioni di chi è che ha studiato queste tecniche, magari adesso ci dirai anche qualche cosa, e mi sembrava un po' intuitivo che una persona che parla di tecnologie persuasive, o che parla, vedremo dopo, di come tenere agganciati insomma le utenti, in qualche modo evidentemente sta formulando, no, una critica, si pone in maniera negativa, ma invece evidentemente stavo proiettandola il mio pensiero sopra al pensiero altrui, che evidentemente la pensavano in maniera completamente diversa, perché in realtà no, l'espressione tecnologie persuasive non è una un'espressione che viene dalle persone che criticano le tecnologie persuasive, mi ricordo bene? Niente, andiamo con uno stacco musicale vediamo se ce la facciamo. Are you ready? Let's jam!
E rientriamo in onda con un
un pochino di silenzio lasciato e insomma qualche problema tecnico che abbiamo cercato di affrontare e forse siamo anche riusciti a risolvere, ma ok, ci avevamo un po' di rientro, adesso dovrebbe andare meglio e insomma se ci siamo riusciti è andato insomma vediamo un po', non ci sbilanciamo che può soltanto andare peggio. Allora sì. Dicevamo che parlavamo delle tecnologie persuasive prima di avere più problemi con le tecnologie e basta, e di come le tecnologie persuasive in realtà sembra una espressione in effetti non so se io subito l'ho pensata come un'espressione critica, ma in realtà è un'espressione che viene dalle persone che l'hanno inventate, persone che sì magari dicono anche di usarle con cautela, ma essenzialmente diciamo non sono dei pamphlet critici quelli che parlano di queste cose. Quindi chi è che si inventa questi termini? Qui sono alcuni nomi, un po' di bibliografia, diciamo.
Infatti non è il termine tecnologie persuasive, non è un termine critico, e forse si può capire anche da questa sorta di anche il termine un po' morbido, no? Persuasive, come se ti stessero gentilmente indirizzando a fare qualcosa. No, il termine tecnologie persuasive che è utilizzato per descrivere queste tecnologie deriva in realtà dal laboratorio di tecnologie persuasive di Stanford, dell'Università di Stanford, che ha aperto tra la fine, per i primi anni 2000 di fatto, del professor B.J. Fogg. Questo professore che poi è diventato famoso proprio per l'effetto, la fama che hanno acquisito poi i suoi studenti in seguito alle classi che manteneva in questa università di Stanford e al laboratorio a cui partecipavano a questa università di Stanford. E quindi Fogg appunto studiava come è possibile cambiare il comportamento degli utenti, influenzare il comportamento degli utenti, utilizzando appunto interfacce, utilizzando scelte di design, utilizzando, modellando la tecnologia in determinate maniere. E anche in questo caso Fogg non lo intendeva unicamente come qualcosa di negativo, tra virgolette, non lo intendeva come qualcosa di negativo, teneva anche alcune classi di etica a riguardo e aveva questa convinzione molto, convinzione che non recedeva mai, che queste sarebbero state un'invenzione che avrebbe giovato al futuro, perché si sarebbe potuto aiutare le persone a fare delle scelte migliori. Ovviamente questa visione era forse un pochino troppo ottimista, forse persino un po' ingenua. Quello che è successo piuttosto è che attraverso le classi di B.J. Fogg si è affermata una discreta schiera di alunni, di seguaci, che sono stati di estremo successo, sono stati tutti figure di grande successo nel settore, che hanno scritto libri, hanno parlato, hanno fatto talk, e hanno fondato quelli giganti oggi dell'economia dell'attenzione. E tra questi nomi, per dire dei nomi che probabilmente non vorranno dire molto, però comunque i loro ruoli sì. Per esempio, tale Tristan Harris è stato un esperto di design di Google, ha impostato lui l'interfaccia di Gmail, Azza Raskin, un altro allievo di Fogg, che è diventato famoso per aver inventato lo scroll infinito, che oggi c'è in quasi tutte le applicazioni. Il CEO di Pinterest, il CEO di l'allora vicepresidente di Twitter, Tim Kendall, l'inventore del like di Facebook, Mr. Rosenstein. Ci sono tante di queste figure, sono uscite appunto dai laboratori di Stanford dove si studiava come cambiare il comportamento degli utenti, e hanno avuto carriere di estremo successo perché è stato estremo successo delle piattaforme a cui hanno collaborato. È stato estremo il successo di Facebook, è stato estremo il successo di Google. Pinterest anche ai tempi ha avuto il suo momento di gloria, oggi è stato meno utilizzato, è stato surclassato da altri social. La fama di Twitter. Quindi queste sono stato per un certo periodo, questa è stata la misura di le tecnologie persuasive, erano questi prodigi del settore tech, ma anche del settore economico soprattutto, che riuscivano a trasformare queste piattaforme, quelle che allora erano ancora dei siti internet in rampa di lancio fondamentalmente, in degli assoluti monopoli, capaci di avere miliardi di utenti, capaci di incidere sulla vita quotidiana di miliardi di persone.
Sì, e tra l'altro le piattaforme che hai notato, che hai nominato, no, sono state Gmail, Pinterest, Twitter, molte di queste, diciamo, mi sembra che vanno a riguardare Facebook, ovviamente, che vanno a riguardare il mondo dei social media. Penso che questo, da una parte, sia perché è uno dei settori in cui c'è, in senso informatico, una grossa espansione, no, una crescita, diciamo, più recente, quindi un po' è chiaro che i principali grandi nomi, evidentemente, no, si legano sempre ai fenomeni in espansione, magari riescono anche a nominare come loro comunque delle cose su cui sì, magari hanno dato un contributo importante, ma magari arrivano come dire, seguendo delle innovazioni anche che già c'erano. Ma forse anche perché i social media a riguardo sono proprio uno dei campi perfetti in cui applicare questo tipo di tecnologie.
Senza dubbio, ci sono come poi andremo a vedere, ci sono un sacco di aspetti. La crescita delle tecnologie persuasive e la natura dei social media come li conosciamo oggi sono legati a filo molto stretto, così come il loro successo, come esattamente come le figure che le hanno introdotte, implementate e popolarizzate, sono molto molto legati. Non è però che sia un'esclusiva dei social media, anche perché come possiamo vedere comunque quando andiamo a osservare le applicazioni moderne che vanno oltre i social media, applicazioni come può essere anche applicazioni di chat come WhatsApp e Telegram, che non sono social media in senso stretto, applicazioni mobile di videogiochi o anche applicazioni che non hanno tecnicamente niente a che fare, non hanno un vero motivo di manipolare l'utente, almeno non avrebbero a prima vista un motivo, come può essere per esempio Duolingo o altri servizi, certo, che offrono contenuti come Spotify e Netflix. C'è un grande ecosistema attorno alle tecnologie persuasive, dove i social media sono probabilmente il contesto in cui raggiungono il proprio apice, che però è un apice che per il successo poi che hanno avuto i social media è stato anche replicato da tanti altri campi del settore tecnologico moderno.
Sì.
Io penso che sia stato proprio il successo dei social media, che ha dipeso anche e forse soprattutto da queste tecnologie, a poi influenzare le scelte di design anche in altri settori che avevano meno a che fare con i social media, avevano una forma diversa in un modo o nell'altro.
Sì, e quindi diciamo, giusto, no, appunto, per dire ancora due parole, diciamo, di cornice teoriche, prima di addentrarci veramente un po' a guardarle una per una, o meglio anche un po' tutte insieme, non saremo troppo rigidi nell'avanzare, no, nell'elenco, no, perché ci teniamo poi a mostrarvi davvero queste tecnologie, mostrarvi per come in radio si possono mostrare le cose, ma alla fine diciamo tecnologie persuasive, che cos'è che sono? Adesso, ancora prima di andare a fare degli esempi, mi sembra che siano quelle tecnologie in cui si cerca di influenzare, no, gli utenti, non attraverso, come dire, dei sistemi in qualche modo rigidi, no? Non attraverso magari la limitazione, no? La proiezione, in qualche modo l'imposizione, se vuoi vecchio stile, no? Ma attraverso, qui mi sembra, no, riprendendo un libraccio, francamente, no? Ma attraverso un po' quella teoria dei nudge, per cui, no, sono delle leggere indicazioni, no, quelle che poi alla fine ti fanno cambiare il modo in cui ti comporti, e possono quindi promuovere anche comportamenti ritenuti socialmente migliori, no? con buona pace in sostanza, no? del concetto di libertà, e si va a dire no, ma io attraverso delle indicazioni, più o meno ti incito alcuni comportamenti che da una parte quindi sono dei sistemi soft e dall'altra vedremo che però invece sono anche molto 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 potenti, più a volte, no, di un cartello che ti impone dei sistemi di regole, diciamo, no, che sono l'altro sistema classico con cui un po' si influenzano i comportamenti, cioè i sistemi normativi.
Sì, il modello Nudge secondo me è proprio è perfetto, nel senso e sono effettivamente delle spintarelle tra virgolette, solo che ovviamente rispetto invece al libro che parlava di motivazione personale, qua invece parliamo di veri e propri ecosistemi che agiscono su un livello molto più profondo e molto più sistemico. Le tecnologie persuasive, appunto per influenzare il comportamento degli utenti e senza imporre regole, tra l'altro, quindi è un meccanismo molto potente, perché ovviamente il potere è tanto più forte quanto meno è percepito, quindi se gli utenti percepiscono di star ricevendo beneficio o di star facendo delle scelte proprie, allora è tanto più potente l'influenza che queste tecnologie possono avere, perché il fatto che siano così subdole rende difficile accorgersene. Io penso che si possa dire che queste tecnologie, in senso proprio stretto, possano essere pensate come qualcosa che hackera la nostra mente. La hackera a livello sociale, la hackera a livello psicologico, la hackera anche a livello neurologico, nel senso che noi comunque ovviamente abbiamo, come esseri umani, abbiamo sia sviluppato sia per via evolutiva, quando si parlano di meccanismi neuronali, sia anche per via culturale molto più breve, quando si parla di alcuni fenomeni psicologici e sociali, una serie di norme che utilizziamo per vivere al meglio in comunità, vivere al meglio le nostre vite, vivere al meglio la nostra vita organica e soddisfare i nostri bisogni organici. Queste tecnologie, quello che vanno a fare, vanno a sfruttare questi meccanismi che hanno degli utilizzi precisi e si sono sviluppati per dei motivi precisi, e in qualche modo riescono a mutarli per fare in modo che facciano qualcosa che originariamente non era nei piani, ovviamente, né dell'evoluzione né della cultura, che è quello effettivamente di mantenere l'attenzione più a lungo possibile. Ed è uno spettro molto ampio, come andremo a vedere. Noi oggi ci concentreremo soprattutto su quelle più incentrate sulla manipolazione neurologica e psicologica, però anche in senso sociale tante volte noi abbiamo dei comportamenti con altre persone, ci sentiamo in un certo modo nell'interazione con altre persone perché quel modo di sentirci è favorevole a mantenere un'interazione, a sviluppare un senso di comunità. Ma quello stesso modo di sentirci può essere manipolato da qualcuno all'esterno, qualcuno ci può far sentire in un modo simile o fare leva su una dinamica simile a una che abbiamo sviluppato per parlare con altre persone, per massimizzare il tempo che passiamo su una piattaforma. È un panorama molto ampio e molto variegato che va a influenzare tanti aspetti, perché questa è proprio un'industria, non è un... non si parla dei dettagli o di particolari minori che vengono proposti da guru che non sanno di quello di cui stai parlando. Questo è un lavoro collettivo di una vera e propria industria, che è un'industria fatta di designer, ma è un'industria anche fatta di psicologi, è un'industria fatta di programmatori, come un'industria fatta di sociologi. C'è una profonda conoscenza di come funzionano le persone e di come si può adoperare i meccanismi di funzionamento delle persone a favore di chi produce, di chi mantiene una piattaforma come Facebook o una applicazione di chat come WhatsApp e tanti altri aspetti.
Certo. Allora, secondo me abbiamo, come dire, detto parecchio un po' sul generico e forse è arrivato il momento invece di andare a guardare queste tecnologie. Quindi diciamo da qui in poi, sarà un po' il grosso della puntata, andremo a guardarle un po' ad una, ma nel farlo non riusciremo a non farle, come dire, a non nominarne anche in maniera caotica. Vi chiediamo quindi un po' di pazienza, promettendovi che cercheremo quantomeno di spiegare spiegare cosa sono tutte quanti i nomi che a volte diremo anticipando di cosa si tratta. Ad esempio, già prima dell'introduzione avevi nominato lo scrolling infinito, hai detto anche chi è la persona che lo ha diffuso e formalizzato. Io il nome questo l'ho dimenticato, ma andiamo a dire anzitutto di cosa si tratta. Cos'è lo scrolling infinito? Forse anche questo va raccontato, forse sarà più semplice notarlo per chi usa i mezzi digitali da più tempo, perché magari ha notato quando è che questo fenomeno è apparso, mentre magari chi usa i mezzi digitali da molto recente magari considera questa cosa più naturalizzata, no? Questo è normale, le tecnologie che usiamo da molto tempo, comunque diciamo che sono molto fortemente radicate nella nostra cultura, a un certo punto si naturalizzano e si fa anche fatica ad immaginare che potrebbe essere diverso e perché mai potrebbe essere diverso. Quindi che cos'è lo scrolling infinito, o forse che cos'è il suo contrario?
Lo scrolling infinito, sempre riconduciamoci, sì, pensiamolo sempre nell'ottica di un feed di un social media, no? Perché penso che, come dicevamo prima, quello sia il microcosmo perfetto in cui immaginare nel complesso queste tecnologie. E anche perché lo scrolling infinito è nato nel contesto dei social media, no? Io sono abbastanza giovane, però io comunque ricordo che c'è stata una discreta quantità di tempo della mia infanzia che passavo su internet in quelli che erano dei siti web che avevano pagine. C'era una, no, le famose
pagine. E l'abbiamo ripreso. Solo un breve gap. Ok, sei tornato.
Perfetto, qua sta succedendo. Perfetto, allora, no, dicevo.
Dicevamo, sì, che prima esisteva questa cosa della paginazione, no? Per esempio capitava magari sulle ricerche, ma non solo.
La paginazione, cioè, arrivato a fondo del sito, è necessario cliccare una freccia che ti fa vedere quale pagina del sito si è, pagina 1, pagina 2, pagina 3, e ti permette così di scorrere i vari contenuti. Lo scroll infinito è stato quel fenomeno, quella scelta di design che a un certo punto ha detto, anche quando c'è stato un cambiamento di intendere le pagine, una programmazione più dinamica, un caricamento dinamico dei dati.
Cioè, ci sono stati anche degli avanzamenti tecnologici che hanno abilitato questo, diciamo, per certi versi prima non si poteva, anche o era sostanzialmente davvero così poco pratico, che insomma a un certo punto anche si è reso possibile, ovviamente, come tutti i cambiamenti tecnologici.
Sì, certamente, cioè non, comunque era un web diverso, anche perché non c'erano i mezzi per fare quello che viene fatto oggi, che richiede sia degli strumenti di calcolo che di connessione alla rete molto più potenti rispetto al passato. Comunque lo scrolling infinito è quel fenomeno che ormai troviamo su tutte le applicazioni, in primis sui social media, ma in realtà lo troviamo su una serie molto ampia di altre applicazioni, in cui semplicemente i contenuti vengono caricati dinamicamente in modo tale che non ci sia il feed diventi una specie di pozzo senza fondo in cui si può continuare a scorrere senza soluzione di continuità, senza arrivare mai a un fondo che ti dica guarda che se vuoi vedere qualcos'altro devi cambiare pagina, che è qualcosa che è praticamente scomparso. È scomparso di recente, tra l'altro, anche da quello che spesso si diceva, c'era questa battuta, no? In cui si diceva intanto chi è che ha mai cercato a pagina 2 di Google? Perché Google aveva il sistema a pagine in cui molte volte quello che veniva cercato, nella grande maggioranza dei casi degli utenti, quello che veniva cercato si trovava all'interno dei primi contenuti. E Google ha tenuto per tanto tempo questo formato a pagine.
Sì.
L'ha rimosso solo di recente in favore dello scroll infinito.
Quindi ondarossa.info rimane uno degli ultimi baluardi in cui c'è ancora questa modalità. No, scherzavo.
Sì,
però è così. E ti abbiamo riperso. Vediamo. Ecco, no, eccoti, stai per tornare.
Vi ho perso io, questo giro.
No, ho fatto tanto una battuta. Dicevo che onderossa.info è rimasto uno dei pochissimi siti, non sono davvero pochissimi, però sicuramente non sono più la forma più popolare di siti. Su onderossa.info, se fate una ricerca e volete guardare tanti risultati, dovete fare avanti a ogni pagina. E da, chiaramente che noi manteniamo per ricordarvi e proprio per i motivi che dopo vi andremo a dire a riguardo dell'informazione. finiscroll, perché invece su molti altri siti, anche su Google, ormai non è più così. Come stavi dicendo tu, Google per tantissimo tempo ha mantenuto questa modalità in cui dopo 10 risultati dovevi andare avanti, e anche quando ormai era diventato davvero molto comune il fatto che si usasse invece l'infiniscroll, quindi il fatto che quando arrivate al fondo compaiono altri, diciamo, 10, insomma, un altro blocco di risultati, e voi poi riscorrete, andate il fondo, e il fondo sostanzialmente non c'è mai, quindi. Ma adesso invece no, anche c'è. Google ha introdotto questa modalità, ma da poco, l'ha fatta ad ottobre in Italia.
Sì. E appunto la cosa è che quel fondo pagina precedente era a livello psicologico rappresenta una cesura. Nel momento in cui arrivi a quel fondo pagina, hai una certa coscienza di quanto hai visto in precedenza e della qualità di quello che andrai a vedere, no? Per il motivo per cui nessuno guardava pagina 2 di Google, che i risultati migliori spesso è la prima pagina. E anzi, questo design di Google era fatto apposta perché questo permetteva di rimanere sui risultati di prima pagina il più lungo possibile, nel senso... molte poche persone andavano alla seconda pagina, alla terza pagina, era tanto più importante quindi essere in prima pagina, e Google ci ha monetizzato a lungo su questa cosa qui,
sì.
Perché l'obiettivo di Google era mantenere più breve possibile le persone sulla ricerca, dargli più velocemente possibile la propria risposta. Adesso a quanto pare avranno fatto un'analisi costi-benefici, hanno valutato che non è così. Nei social media quello che è l'effetto invece è il contrario. Tu non hai bisogno di quella cesura lì. Se io mentre scrollassi il mio feed mi trovassi a un certo punto a premere un tasto che mi dice «Ehi, guarda, hai visto la 27ª pagina dei contenuti disponibili?», ci sarebbe un momento di collezione che ti dà un senso di quanto tempo hai passato in precedenza, e ti dà un senso anche di quante cose hai da vedere più avanti, che è un aspetto molto importante riguardo ai social media, un aspetto chiave, è la loro capacità di darti apparentemente contenuti nuovi in continuazione. C'è sempre qualcosa di nuovo, e questo da sempre è uno dei qualcosa che motiva, un oggetto di motivazione molto forte per gli esseri umani, no? La novità, siamo una specie naturalmente curiosa, ci piace imparare cose nuove. Lo scroll infinito ti dà la sensazione appunto che c'è sempre qualcosa di nuovo, scorri e puoi sempre trovare qualcosa di nuovo.
Sì, anche perché questa sensazione di novità è in qualche modo si basa sull'idea, no, sappiamo che per certi versi, no, la passione per la novità in genere, no, è sicuramente più forte quando si è molto giovani, pensate alle persone, no, che hanno 5 anni, 6 anni, bambine, chiaramente le persone sono estremamente curiose in genere, poi naturalmente dipende anche dalla personalità, ma man mano, no, che si invecchia si può diventare meno curiosi, perché tendenzialmente man mano che il tempo passa, cose se ne è già viste tanto, poi per carità se ne possono sempre vedere di nuove, però diciamo che mentre un bambino rinforza continuamente la sua idea che in effetti è pieno di cose nuove, e quindi naturalmente questo lo invoglierà a scoprirne ancora di più. Una persona che scopre una cosa nuova ogni 3 mesi, a un certo punto, diciamo, esce dalla mentalità per cui le cose nuove sono una parte importante della sua vita. E qui però come dire, serve il senso del tempo per capire a che punto si è, no, magari della ricerca, cioè supponiamo che io stia no, cercando, no, delle foto, non lo so, su una cittadina che voglio, no, visitare. Io voglio andare a visitare Bordeaux, e allora mi chiedo ma che ci sta a Bordeaux, e quindi scrivo tipo monumenti Bordeaux su Google, e vado su Google immagini e me le sfoglio. E allora se io a un certo punto mi sono reso conto che sono arrivato alla 12ª pagina, insomma, Bordeaux comunque non lo so com'è, magari sarà una bellissima città, ma se me dopo 12 pagine di Google immagini visto quello che dovevi vedere, e ti rendi conto che hai voglia a scrollare, dopo probabilmente non c'è un granché alla pagina 13, alla 14 e alla 15. Invece però, se io non mi rendo conto che sono arrivato alla 12ª volta che scrollo avanti, quindi diciamo all'equivalente della 12ª pagina, sono arrivato al 200° risultato, se io di questo non mi rendo conto, ho ancora un buon istinto di continuare a cercare.
Sì, esatto, hai questa sensazione che il tempo che hai passato prima ti dà anche un indice di quello che troverai dopo. Se qualcosa la cerchi per 30 minuti senza trovarla, pian piano la tua motivazione a cercarla scende, inizia a pensare che non troverai quello che cerchi. Se tu non hai la sensazione che siano passati 30 minuti e sei in questa condizione temporale completamente sfalsata, per cui non hai una reale idea di quanto tempo è passato, ovviamente hai maggiore possibilità di continuare a cercare. E questo è appunto il concetto dello scroll infinito, che da un lato è qua incontri un'altra tematica che è abbastanza importante, no, nelle tecnologie persuasive, o almeno merita di essere discusse. Cioè, qual è il limite tra tecnologia persuasiva e qual è design di qualità, design comodo all'utente, quality of life, che penso che comunque meriti una...
Certo,
una riflessione,
perché se
no,
ho capito bene tu dici in fondo il click, dover fare un click solo per passare alla prossima pagina, se non serve vuol dire che è soltanto far fare un'azione innecessaria, no, in più. Quindi qual è il motivo, no? Immaginiamoci, sì, se gli oggetti di uso più comune richiedessero un'azione in più innecessaria, che ne so, per aprire una porta non basta aprire una maniglia, ma bisogna invece contemporaneamente abbassare la maniglia e premere un pulsante, ma perché? Questo sarebbe peggio, no?
Esatto. Quando si rientra in questa, quando si rientra da, si perde l'abitudine, si guadagna l'abitudine a questa velocità. Quando si rientra in questo, in un ritmo più lento, ci si accorge davvero quanto quel fastidio, un fastidio abbastanza netto nel non avere quell'immediatezza che c'era data in precedenza. Che è una cosa, per esempio, si può notare, no, quando oggi ci si imbatte nel wifi lento, che in realtà non è un wifi.
Che è spesso velocissimo rispetto a quello di qualche anno fa.
È veloce di quanto poteva essere 15 anni fa,
certo.
20 anni fa. E però sembra lento, quello che prima era una cosa normale, adesso diventa un momento di fastidio, una leggera seccatura. Questo, quindi tornando allo scroll infinito, è evidentemente una buona idea, evidentemente un'idea di design efficace. Però la domanda è quello che c'è dietro questa idea di design efficace. Efficace per l'utente, ma anche, nel senso, è efficace anche per chi te la propone, per far cosa. La cosa è che il design, lo scroll infinito va innestato in, come dicevo prima, c'è un ecosistema, no? E tornando alla questione di smarrimento, perché qual è il senso di scorrere all'infinito cercando nuovi contenuti, no? Se io penso a una mail, alla mail, no? Io so che scorrendo all'infinito verso nuovi contenuti, in realtà quello che vedo è che a un certo punto vedrò mail vecchie, sempre più vecchie, fino a vedere inevitabilmente mail che ho già visto, anche se ho ricevuto decine di milioni di mail nell'arco di un paio di giorni. O anche i vecchi messaggi, io posso scorrere all'infinito, però non ci sarà mai niente di nuovo.
Sì.
Ed è qui che entra in gioco, per esempio, un altro classico delle tecnologie persuasive. Ci sarebbe veramente così tanti esempi da portare, comunque mi sento comunque dire che noi oggi non è che riusciremo ad elencarle tutte, però soffermiamoci su alcuni che sono dei paradigmi molto comuni di
chi ci ascolta ringrazierà
dell'applicazione moderna, che è le timeline non sono mai ordinate. Le timeline di un social media non sono, i contenuti non sono mai ordinati in ordine cronologico. Perché se si ordinasse in ordine cronologico, una persona arriverebbe a quello che cerca e poi chiuderebbe il social media. Non avresti motivo di scorrere all'infinito delle informazioni che sono in ordine cronologico e ti fanno capire chiaramente il momento in cui ci sono informazioni che hai già visto.
Sì, tra l'altro tu adesso le stai chiamando timeline, prima le hai chiamate feed, mi sa che, non mi ricordo qual è il termine più in voga in questo momento, secondo me adesso timeline andrà a decadere verso feed, ma magari mi sbaglio. Sicuramente però le timeline sono sempre meno delle timeline. Mi ricordo che io ho scoperto, per me almeno, no, il concetto di timeline mi è arrivato molto forte con il boom di Twitter, quindi diciamo che sarà stato il 2005, no, per il boom di Twitter, italiano più o meno, no, forse anche un pochino dopo, e diciamo in quel momento Twitter era molto concentrato sull'idea di avere aggiornamenti praticamente in tempo reale, quindi si potevano avere, no, diciamo, l'idea era che la timeline di una persona, ma anche la timeline di un hashtag, era qualche cosa che principalmente ti dava informazioni ordinate cronologicamente, magari con qualche anche differenza, quindi magari un contenuto un po' più vecchio ma che ripetava molto importante poteva anche capitare, ma più o meno scorrerlo voleva dire scorrere cronologicamente. Questa cosa è ancora lo spirito con cui funziona Twitter, però sempre di meno, cioè mi sembra che le timeline di Twitter sono sempre meno ordinate e questo non è vero solamente per Twitter, in generale mi sembra che tutto tende a non dare un'idea, nemmeno la comunica, perché la parola timeline comunica anche, no? Timeline vuol dire linea cronologica, adesso non mi viene la traduzione.
Sono d'accordo, non è un termine antitetico quasi a questo concetto, sì.
Sì. E questo concetto va quasi a scomparire, la parola nemmeno infatti si usa più, sostituendola con feed, quindi un flusso, no? E in effetti un flusso lo sono, quindi in effetti la parola è più onesta e in generale tutto si disordina un po', e questo per certi versi è un difetto, ma sicuramente non è un difetto incidentale, ecco, questo no, perché cosa succede quando il tutto si disordina? Succede, direi, qualcosa che forse abbiamo potuto osservare, no? Se ci abbiamo messo un po' di lucidità, anche classicamente nel supermercato, con quello che si chiama effetto Gruen, che tra l'altro invece, a differenza di chi parla di tecnologie persuasive, non era un supporter dell'effetto Gruen e in un certo senso l'ha inventato suo malgrado. In che consiste l'effetto Gruen?
L'effetto Gruen è quel fenomeno per cui, che appunto criticava Gruen, in funzione dei centri commerciali. Gruen era un architetto negli Stati Uniti degli anni 60, che quindi aveva supervisionato e aveva osservato la costruzione di diversi centri commerciali. L'effetto Gruen consiste nel caos che si presenta all'interno di un centro commerciale, che noi non conosciamo in quanto europei, ma possiamo, o almeno no, abbiamo meno presente degli statunitensi, ma possiamo ben vedere comunque in tutta un'altra serie di contesti di consumo, tra i quali il supermercato. Il supermercato è chi è stato in un supermercato grande, come può essere Esselunga. L'Esselunga ha questo effetto, lo applica in maniera molto minuziosa. Il mio esempio preferito è la Lidl, che è un supermercato che effettivamente, dove l'ordine non esiste, tutto è messo dove c'è, nel posto in cui c'è spazio. Lo straniamento causato dal fatto di non sapere cosa si sta cercando porta ad essere molto meno efficienti e molto meno concentrati sulla propria ricerca. Se io andassi all'Esselunga per comprare il pane e il pane fosse immediatamente all'entrata, io prenderei il pane, uscirei e sarei tranquillamente soddisfatto del mio acquisto. L'effetto Gruen invece è il motivo per cui il pane e il latte, comunque i beni di prima necessità, molto spesso sono in fondo, sono messi in posizione che non hanno senso, sono appositamente messi in posizioni ostili o caotiche, perché nel momento in cui non si ha chiaramente sotto vista la strada da fare per il pane, nel momento in cui il pane bisogna cercarlo, è lì che si comprano, si vede la piena offerta del supermercato e si compra l'offerta di ravioli precotti da un chilo che non si aveva nessuna intenzione di comprare in precedenza. Quando noi andiamo a vedere la timeline disordinata, il concetto è esattamente lo stesso: è generare uno straniamento che ti faccia dimenticare perché sei lì e ti inciti a un consumo che non è più un consumo di beni, di merci che paghi, acquisti, ma è un consumo invece immediato, un consumo di immagini. Nuovamente, se la timeline fosse ordinata, non verrebbe meno quell'apparizione di novità continua, di abbondanza di informazioni. Si vedrebbe subito come a un certo punto non ha più senso, si giungerebbe presto a dire che non ha più senso stare su una pagina, cioè su un feed, perché si è visto tutto quello che c'è da vedere. Ma le timeline non sono mai ordinate, appositamente per questo motivo, per generare questo straniamento, per incoraggiare ancora per incoraggiare a guardare di più, a cercare di più.
E naturalmente lo scrolling infinito con questo si supporta molto bene,
perché abbassa,
diciamo, come dire, il costo di andare oltre, no?
E non avrebbe senso una senza l'altra, del resto, perché se io, come dicevamo prima, il timeline infinito, se posso scrollare quanto voglio, ma se so che trovo solo qualcosa che ho visto ieri, sono meno interessato a guardarlo. Allo stesso tempo, un design di un'applicazione che ti dà le informazioni così sparpagliate, così mischiate, e in più ti costringe pure a, a svoltare la pagina, sarebbe vista come un design infernale, qualcosa che non è assolutamente accettabile. E insieme funzionano perfettamente.
Certo.
È un po', è un meccanismo comune anche in altri ambienti. Per esempio, nei casinò di Las Vegas, una delle cose dei casinò di Las Vegas sono veramente degli edifici surreali, e il casinò di Las Vegas non hanno alcuna finestra, non hanno alcun orologio. E non è uno smarrimento no, spaziale, è uno smarrimento temporale, però ha lo stesso effetto. Creare questa sorta di momento di presente eterno, in cui di caos, in cui devi organizzarti vedendo quello che è attorno e i tuoi obiettivi che ti eri prefissato quando entri in supermercato, quando apri anche il telefono, vengono meno e rimani catturato nella rete di contenuti che continuano a comparire. È una sottigliezza di queste cose, che le timeline non sono neanche disordinate a caso.
Le timeline... No, ecco, infatti dice, perché immagino che chiunque un po' se lo sia chiesta questa cosa. Cioè, uno nota che non sono ordinate cronologicamente, non sono ordinate per intere, cioè per qual è la più importante, non sono ordinate per qual è quella che ha più like, non sono ordinate per, come dire, prima gli amici della cerchia più vicina a me e poi via via quelli più distanti. Quindi com'è che sono ordinate? Fanno proprio un ordinamento casuale, tecnicamente definito, o c'è qualcos'altro?
C'è qualcos'altro effettivamente, nel senso che non è una vera casualità. Sono mischiate secondo un criterio, che è un criterio che non sa spiegare nessuno, perché questo criterio è stabilito dal famoso algoritmo, no? L'algoritmo, il machine learning, che decide cosa farti vedere e cosa no. Questi modelli di machine learning che stanno dietro il feed e che permettono una quantità gigantesca di altre forme di tecnologie persuasive, perché proprio il modo in cui funzionano è quello di una persuasione, possiamo pensarli un pochino come se questi modelli osservassero noi, un po' come i primi comportamentisti osservavano i topi in gabbia, no? A cui davano dei bottoncini e vedevano che un bottone faceva uscire il cibo, un bottone faceva uscire l'acqua, un bottone dava la scossa, e documentavano come si comportavano i topi. Questi algoritmi fanno in un certo modo lo stesso con noi, perché osservano una quantità gigantesca di dati, di nostri dati, osservano da dove stiamo scrivendo, osservano che ora del giorno, osservano se abbiamo vicino altre persone, se c'è una prossimità con altri dispositivi, osservano quanto stiamo su un determinato feed, quale applicazione abbiamo aperto in precedenza, costruiscono un modello del nostro comportamento molto preciso.
Perché possono anche condurre esperimenti, quindi possono anche, no, come dire,
esatto,
dividere, no?
È un esperimento continuo. Noi siamo continuamente delle cavie, siamo continue cavie di questi algoritmi che appunto ottimizzano, volgono ottimizzare, hanno un solo obiettivo, ottimizzare quanto tempo passiamo sul feed. E per farlo studiano l'arrangiamento dei contenuti, che è un caos, ma è un caos molto ordinato, perché per esempio tra i primi contenuti che abbiamo proposti c'è sempre qualcosa di molto interessante, di solito qualcosa che l'algoritmo stabilisce essere molto interessante, ma solo tra i primi, perché se non venisse dato all'inizio quel qualcosa, qualcuno potrebbe perdere interesse immediatamente. Se vengono date troppe di queste cose, se vengono dati troppi contenuti interessanti, invece l'utente potrebbe essere già soddisfatto. Quindi da qualche parte all'inizio, che non è mai nello stesso posto, c'è qualcosa che è ritenuto molto interessante.
Che è tipo il cesto delle offerte all'ingresso dei supermercati, un po', no? Mi viene da dire.
Sì, come se ci fosse l'offerta all'ingresso dei supermercati, ma fosse ogni volta in un posto diverso. Cioè, da qualche parte c'è l'offerta. Sicuramente c'è l'offerta tra i primi 5 scaffali, però non sai se è l'offerta sulle uova, l'offerta sui peperoni, no? Potrebbe essere una qualunque offerta. E questa cosa è incredibile, che venga applicata su una quantità assurda di riproduzioni casuali, come per esempio quella di Spotify. Quella di Spotify non è una vera riproduzione casuale. L'ordine delle canzoni è stabilito secondo dei parametri che vengono stabiliti appunto dall'algoritmo, dal machine learning, che crea un nostro modello di comportamento.
Quindi diciamo, hai detto, esatto, come dire, non è a caso, segue un modello. Ora i dettagli specifici non ce li avremo mai, probabilmente cambiano anche spesso, anche per una singola applicazione, ma direi che in generale, no, ogni ordinamento in genere tende tipo a massimizzare qualche cosa, no? Qualche, in genere si chiama una funzione obiettivo. Qui naturalmente alcuni ordinamenti, come dire, molto banali, tra virgolette, no? Tipo il voglio ordinare per data, quelli sono, diciamo, così banali che non ho nemmeno bisogno di essere descritti in termini di qual è la cosa da massimizzare. Ma alcuni altri, per esempio, no, che ne so, tipo la rilevanza dei risultati testuali, no? Quindi quella cosa che fa sì che se fate una ricerca su Google il risultato sopra è quello migliore. Manca la ricerca all'interno di un sito che magari dice no, vabbè, do il contenuto che ha utilizzato più volte parole molto simili a quelle che hai utilizzato tu. Quelle sono basate su criteri di massimizzazione, come dire, diciamo di rilevanza. In questo caso quello che si vuole massimizzare mi sembra che sia la probabilità che voi continuate a scrollare, quindi diciamo l'opportuno dosaggio di contenuti interessanti e contenuti non interessanti è più o meno, diciamo, uno dei segreti, mi sembra, della miscela, se ho capito bene. Un po' come, no, come si tratta, no, qualche cosa che poi ti dà sazietà, non devi, no, mai saziarti. Quindi, no, tu immagino di dover tenere una persona ferma ad un banchetto. Certo, devi dargli delle cose buone, altrimenti quello a un certo punto dice vabbè, però questo posto, no, non si mangia niente di buono. Però se gli dai un sacco di cose buone tutte subito, quello dice oh, grazie, un ottimo pranzo, ciao, me ne vado. E invece no, il tuo obiettivo è fare che quella persona rimanga lì. Quindi mi sembra che questo sia un po' il segreto, no? Quindi un po' di cose interessanti ogni tanto te le devo dare, ma non troppe.
Esatto, esattamente quello è il punto. Anzi, è proprio è un concetto proprio noto della psicologia umana, no? Si chiama rinforzo variabile. Il rinforzo variabile, che è una cosa che è stata studiata appunto nel comportamento, questo è il comportamento sempre degli animali, il famoso cane di Pavlov, ancora si parlava, che se invece di premiare un comportamento ogni volta che accade, questo comportamento viene premiato solo occasionalmente, viene premiato ma occasionalmente, il soggetto di cui si vuole mutare il comportamento imparerà molto più in fretta. Il fatto di non ricevere immediatamente una ricompensa porterà a ripetere quel comportamento in maniera molto più decisa, in maniera molto più determinata, finché non si riceverà la ricompensa, che è il meccanismo preciso con cui funziona il gioco d'azzardo. Il motivo per cui il gioco d'azzardo è così efficace, è così capace di creare ludopatie e dipendenze, è esattamente questo meccanismo qua. In quello che si chiama il centro di ricompensa del cervello, ora sto traducendo dall'inglese quindi non so se il termine è esattissimo, però penso che si chiami il centro di ricompensa, che è quello che regola come il rilascio, no, di dolore o di piacere a seconda di quello che facciamo, ma anche quanto vogliamo fare qualcosa, la nostra motivazione. Quello che succede quando non otteniamo una nostra ricompensa, quando viene ottenuta, viene rilasciata ovviamente degli ormoni di piacere, serotonina e tutto. Quando non l'otteniamo, invece, la dopamina, che è il neurotrasmettitore che regola la determinazione, la volontà, quanto sentiamo, quanto desiderio abbiamo di avere qualcosa, aumenta, invece che diminuire, aumenta, ce la fa volere ancora di più. Questo concetto è utilizzato appunto nel gioco d'azzardo. Ogni volta il fatto che sai che di poter vincere, quell'unica vincita, se uno al gioco d'azzardo vincesse sempre, se vincesse sempre nel senso di soldi continui, ok, probabilmente ci si giocherebbe lo stesso. Certo. Ma un gioco di carte in cui ci si vincesse sempre a qualunque cosa succeda, probabilmente non sarebbe un gioco particolarmente divertente, no? Cioè,
oppure in generale un gioco che seguisse la media, sì, perché, no, siccome in genere i giochi d'azzardo in media si perde, no? Cioè, senso, sulla lunga, senso, se fai una partita, giochi e vinci, allora hai vinto, ma per il resto se giochi molto spesso hai sicuramente perso, a meno che non sei
molto,
in banco.
Molto più che in media, sì, molto, certo. Raramente si vince, però...
No, quindi diciamo, no, se invece uno, come dire, no, il componente è variabile, no, cioè sulla singola puntata ti può andare bene o ti può andare male, ma se fai la media, in media perdi. Ora, se uno facesse che ogni partita rispecchia la media, no, e allora tu a ogni partita perderesti poco, e non capita mai che invece vinci. Ecco, un gioco in cui tu ogni partita la perdi, vedrai che dopo un po' la smetti di giocare a quel gioco.
Smetti, esatto. A un certo punto devi avere qualcosa che motiva, sì, i tuoi sforzi, che motiva quello che hai fatto fino a quel punto. Oh, ti ho perso?
No, ma invece io ti sento benissimo, quindi ci siamo ritrovate.
Ok, perfetto, perfetto. E tornando alle tecnologie persuasive, no? Le tecnologie persuasive fanno di questo rinforzo variabile uno dei propri punti di forza, in un senso più generale. È un meccanismo molto potente, veramente. Il fatto che l'esistenza stessa della ludopatia, il successo che ha tutto il settore gioco d'azzardo, è da ricondursi unicamente a questo fenomeno, di fatto. E quindi cercano effettivamente di darti un rinforzo variabile. Le timeline, a un certo punto che scorri, troverai qualcosa di interessante, per forza. O almeno qualcosa che l'algoritmo ha stabilito essere interessante per te.
Sì, io questa cosa tendo ad assimilarla, che ne so, a fenomeni, no, molto, un credit, non avendo per fortuna sviluppato una passione per il gioco d'azzardo, ma mi piace molto, per esempio, frugare nei, no, che ne so, tipo rovistare nel mucchio di viti o di, diciamo, di, no, di paccottiglia elettronica. Altre persone sono molto appassionate di rovistare, no, nei vestiti del mercato. Mi sembra che quel meccanismo funziona così, no? Tu c'hai un sacco di roba davanti. In media tu stavi cercando una cosa e tendenzialmente non la trovi, però trovi ogni tanto delle cose, non è escluso che trovi anche quello che che ti serve in quel momento, però poi ritrovi, no, lì, no, il bullone che cercavi tempo fa, e poi ritrovi, no, la puntina di segno che non ti ricordavi dove l'avevi messa, trovi dei pantaloni che ti starebbero bene, ma in effetti tu eri riuscita per cercarti una felpa e non dei pantaloni, e cose del genere. No, mi sembra che questo tipo di dinamica a me assomiglia molto a, sì, a, diciamo, sia allo scrolling infinito, no, che alla, che è questa del disordine. Nel disordine in qualche modo non ci si annoia mai, c'è sempre da andare avanti, mentre invece, no, in una, se io tenessi i miei, come dire, i miei oggetti tutti quanti ben ordinati, e volessi sapere se ho qualche cosa, non ci metterei niente, andrei, aprirei il cassetto giusto, osserverei se quella cosa c'è o non c'è, fine della ricerca. Invece grazie al mio disordine, posso in qualche modo perdere un intero pomeriggio a cercare un oggetto prima di concludere che non l'ho, e qui mi sembra che la fare sia lo stesso.
Esatto, esatto. E soprattutto quando non lo trovi, non hai un senso di profondo fastidio. Quando provi, più cerchi, più dedichi a questa ricerca, a un certo punto il tuo interesse scema semplicemente, ti arrendi al fatto che quello che stai cercando non c'è, che non otterrai nessun rinforzo positivo. Ma finché non lo ottieni per la prima quantità di tempo, invece, il tuo cervello e tutto il tuo corpo sono sempre più dedicati e sempre più infastiditi da questa ricompensa che non arriva, a tal punto che è uno dei motivi per cui poi si è così motivati a cercare. Il senso che si prova quando non si ottiene questo rinforzo variabile che in precedenza si è ottenuto è un senso di disagio, di formicolio, di prurito, che si vuole assolutamente, di cui si vuole assolutamente liberarsi, e l'unico modo per liberarsene è arrivare a quel maledetto rinforzo variabile.
Allora direi di continuare a parlare. No, vai.
No, ti faccio concludere. Vai. Prurito, secondo me, è proprio il termine esatto. Cioè, nel senso, quello che viene utilizzato nell'industria è questo prurito. Queste applicazioni devono farti venire un prurito, un fastidio, un qualcosa da grattare.
Allora parleremo di come ci portano a grattare. Continuiamo a parlare di gioco d'azzardo dopo uno stacco musicale. Questo è Shirobon. E dopo la chiptune siamo ancora in onda, questa è sempre l'idea nella presa e dai 87.9 in modulazione di frequenza vi parliamo di tecnologia e oggi vi parliamo di un tipo di tecnologia che sicuramente ha molto a che fare con il digitale, ma non è, diciamo, questione di elettronica, non è questione nemmeno, come dire, di dettagli di implementazione di cui tanto spesso ci piace parlare. Parliamo di meccanismi più generali che sì, le tecnologie digitali, in particolar modo i social media, ma non soltanto, utilizzano, e anzi nominavamo come queste tecniche in sé non sono specifiche del mondo digitale, sono state utilizzate con successo, per così dire, in tutti quanti i casi che stiamo citando sono delle grosse regressioni dal punto di vista sociale, giusto per essere chiaro, lo è, come dire, l'induzione al consumo che fanno i supermercati, lo è ancora di più il comportamento che crea dipendenze nel caso del gioco d'azzardo, che utilizza meccanismi come ad esempio quello della ricompensa variabile in maniera molto molto pesante e davvero con degli effetti particolarmente negativi con le persone che lo subiscono. E questo però in realtà nel digitale viene comunque usato, queste tecniche non è che sono tecniche tabù, nonostante il gioco d'azzardo sia normato, vedremo poi nel corso della puntata che comunque poi definire esattamente che cosa è gioco d'azzardo e che cosa non lo è non è semplice, ma andiamo per ordine, no? Prima parlavamo dei meccanismi di scrolling infinito, delle timeline disordinate, in qualche modo della ricerca all'interno di un feed, della ricerca che noi facciamo continuando ad andare avanti, no? Perché l'idea che abbiamo è che ci sia un oggetto di un bacino di ricerca infinito. A volte invece magari il meccanismo è diverso, è un meccanismo per cui sì, noi vorremmo, no, una novità, stiamo aspettando una novità, la aspettiamo con ansia e continuamente, no, in qualche modo facciamo tipo quanto manca, no, in un grande classico, no, magari del viaggio, e quel meccanismo, no, in cui continuiamo a chiedere novità è il meccanismo sostanzialmente del refresh, cioè dell'aggiornamento dei contenuti. Il refresh come concetto è un concetto non solo che non è nuovissimo, ma anche che per certi versi nelle tecnologie un po' più nuove quasi scompare. Cioè, penso che una volta si refresciava più di adesso, no? Perché adesso siamo più abituati a delle pagine che di cui non c'è bisogno di fare il refresh, ma chi è più vecchio, chi usa la tecnologia da più tempo, sa che alcune pagine l'unico modo per controllare se c'erano nuovi contenuti era aggiornarle. Questo non è ancora così raro, però sì, senso, però è sicuramente in diminuzione. Ecco, questa idea del refresh, con cui noi possiamo ogni tanto trovare qualcosa di nuovo e quindi avere, tornando al lessico che tu usavi, la nostra ricompensa, come viene sfruttata per renderlo un istinto ancora più forte?
La questione principale è sempre questa, la particolarità, no, dei social media cosiddetti, ma anche di altre applicazioni, è che il refresh non è il refresh come avviene in altre pagine. L'esempio sempre di se io sto aspettando che qualcosa venga caricato su un sito o non lo so, sto aspettando che mi arrivi una mail che aspetto con ansia, mi è detto è stata mandata, non lo so. Però la questione è che il refresh in quelle circostanze lì, quello che sta cercando è di nuovo un modo per cercare qualcosa di molto specifico, aspettare qualcosa di specifico. Sì. Il cambiamento portato dallo scrolling infinito, dalla timeline disordinata, quindi dall'apparenza di qualcosa che di contenuti infiniti che devono darti qualcosa poco alla volta, farti seguire le briciole, però fartele seguire in cerchio così che insegui le briciole per ore e ore, è che il refresh in queste piattaforme è diventato invece un modo per dire no, dammi qualcosa, questi contenuti non mi vanno bene, ne voglio altri, ho visto abbastanza, dammi altro. Ricaricare la pagina equivale a dire dammi qualcosa di nuovo, non dammi qualcosa che cerco, qualcosa che aspetto, ma dammi qualcosa, qualcosa di nuovo. E infatti l'algoritmo, ovviamente, che abbiamo anticipato in precedenza, provvede. La cosa, il modo in cui è stato implementato questo refresh, poi...
Qui di nuovo, qui il disordine ancora gioca un ruolo, no? Di
qua nuovo, gioca tutto, esatto.
Faccio un esempio, no, per me un esempio classico di pagina su cui magari, no, in tantissime persone facevano refresh, era tipo la pagina, sai, tipo con i risultati delle elezioni, no, con dei contenuti che sapevi che sarebbero arrivati, che erano, diciamo, di largo interesse, e quindi siccome, io non lo so adesso se arriva adesso, arriva tra 5 minuti, arriva tra 20 minuti, e quindi mi attacco e faccio refresh. Ma lì la pagina ha un contenuto molto specifico. E tu invece mi stai dicendo, no, il punto è che invece a volte le pagine hanno dei contenuti vaghi. Per me un esempio di questo è i video su YouTube, per esempio. Se io faccio refresh una pagina su YouTube, vedo lo stesso video, questo è chiaro, però non vedo gli stessi video consigliati,
cambiano in continuazione, esatto, tant'è che i video consigliati, io ho dovuto, questa cosa va a volte anche contro l'utente, no? A me è capitato spesso quando usavo YouTube di vedere dei video consigliati interessanti per dei determinati cerchi che stavo facendo, e se per qualche motivo ricaricavo la pagina o interrompevo il video e lo riguardavo qualche minuto dopo, quei consigliati non c'erano più, quindi andavano salvati in precedenza. La questione, secondo me, che tra l'altro emerge da quando si parla di tecnologie persuasive, e che forse è veramente il metro con cui si può capire la potenza di queste tecnologie, è che non ci sono più contenuti importanti. L'importante è che ci sia qualche contenuto, che ci sia qualcosa. Su Facebook poche persone cercano qualcosa che sanno di preciso, di cui sanno, di conoscono la forma. Poche persone cercano un annuncio che sanno che sta per arrivare, o delle informazioni che stanno per essere pubblicate. Molto più spesso chi apre Facebook, ma chi apre Instagram, chi apre anche Pinterest, Twitter, è avere indietro qualcosa. Qualcosa, l'algoritmo sceglierà per te. Qualcosa che non ha particolare importanza. E tra l'apparenza dei contenuti infiniti, il fatto che le timeline siano disordinate, quindi sembra tutto nuovo, come andremo a vedere altre forme di tecnologie che ti stimolano ulteriormente a cercare contenuti, è come se effettivamente però quello che stai vedendo scompare, non c'è veramente importanza in quello che cerchi, è molto più importante tutto l'atto stesso di stare sulla piattaforma, prende il sopravvento, come se non ti interessasse più di quello che stai vedendo, non stessi cercando niente, ma stessi semplicemente ricoprendo quel ruolo lì senza un interesse vero e proprio dei contenuti.
In questo, naturalmente, no, sì, vai.
Sì, sì. No, dimmi.
No, voglio dire, in questo supportato naturalmente da interfacce che sono strutturate in maniera tale da in qualche modo che sono centrate su se stesse, cioè sono centrate sull'interfaccia, cioè in qualche modo lo scrolling è molto piacevole da fare, e questo fa sì che scrollare sia spesso più interessante di ciò che vedi scrollando. In maniera simile anche, no, in genere lo scrollare è, diciamo, muovi il dito verso su, ma i contenuti, no, diciamo, vai verso il basso, e in verso opposto puoi fare il pull to refresh, quindi diciamo, poi dipende dall'applicazione specifica, ovviamente, però diciamo che spesso questo è un pattern di design molto comune, con cui tu puoi forzare la giorna. E questo gesto, che è, diciamo, come dire, è in qualche modo è ben progettato, no? Cioè, quando lo vedi graficamente, no? Adesso descriverlo non sarei nemmeno capace, ma immagino che molte delle persone in ascolto l'abbiano visto o l'abbiano fatto, e, no, insomma, in qualche modo si vede questa rotellina che scende, che si attiva, parte l'aggiornamento, dura un pochino, e a quel punto potremmo avere qualche cosa di nuovo. Ecco, questo è incredibilmente simile come gesto ad una slot machine.
Esattamente il gesto di una slot machine, in tutto e per tutto, c'è la meccanicità del gesto, che nelle slot machine o il tasto o la famosa levetta, c'è,
certo,
la visualizzazione di un cambiamento che sta avvenendo, che di nuovo questo di nuovo è questa attesa, e di nuovo tutto nel contesto del rinforzo variabile, no? Questa attesa per vedere se otterrai o meno qualcosa che ti fomenta ulteriormente, ti interessa ulteriormente. E poi alla fine vedi se hai vinto o no, vedi se c'è il contenuto che volevi o no. Ed è molto, è abbastanza importante, tra l'altro, questa attesa, nel senso che una slot machine, ok, che non avesse... Che le slot machine fanno girare il, un po' per estetica, hanno la cosa delle ruote che girano con i simboli. Sì. In, ma la questione è che in realtà coprono anche un ruolo importante, perché una slot machine in cui tiri una leva e semplicemente sullo schermo c'è scritto hai vinto, hai perso, non verrebbe giocata particolarmente. Non c'è il, questo momento di attesa, che è il momento di attesa anche del caricamento. Qualcosa, questo, quella che è una necessità tecnica, viene in realtà trasformata in un qualcosa per riuscire ad attirare ulteriormente l'attenzione dell'utente, a tal punto che molte volte questi caricamenti sembrano molto più lunghi di quello che sarebbe necessario. Talvolta ricaricare la pagina utilizzando la funzione, non so, del browser è molto più rapido per ottenere i contenuti nuovi rispetto a utilizzare il pull to refresh, in cui invece la rotella si prende qualche millisecondo in più. Ed è possibile benissimo che chi ha progettato queste interfacce lo abbia fatto consapevolmente, abbia consapevolmente rallentato un attimo il ritmo a cui si viene ricaricata la pagina, perché è un'attesa che appunto fomenta quel meccanismo lì, che è tipico e diffuso, come dicevamo prima, anche nel gioco d'azzardo. È una vera e propria slot machine.
Sì, tra l'altro i paragoni con il gioco d'azzardo possono magari sembrare forzati, ma adesso vedremo tra poco che in realtà davvero ci si interroga su quando alcuni meccanismi all'interno di alcuni sistemi che sulla carta, come dire, non sembrano giochi d'azzardo, in pratica sono proprio dei giochi d'azzardo. Però magari stavi finendo il discorso, te lo lascio finire, tanto poi lo riprendiamo sicuramente.
No, secondo me invece è proprio, e questo è importante capire quanta similitudine c'è, nel senso, poi alla fine il gioco d'azzardo è veramente riconducibile al rinforzo variabile, è, il meccanismo che c'è dietro è quello, è quello che lo rende così appunto capace di creare dipendenza, e quindi tante cose funzionano in maniera simile al gioco d'azzardo. La questione poi spesso è che il gioco d'azzardo noi lo pensiamo in termini di denaro, no? Di spese di denaro. Il rischio del gioco d'azzardo è la spesa eccessiva di denaro. In questo caso stiamo parlando di una spesa di tempo, in un certo senso, di tempo sì. passato. Però le tecnologie persuasive, che appunto, come dicevamo prima, sono rappresentate bene nei social media, ma non sono esclusive ai social media, sono diventate molto tipiche in forma di gioco d'azzardo anche in una serie di altri settori, quale l'esempio migliore è quello dei videogiochi. Nei sì. videogiochi ha iniziato a farsi strada negli ultimi 10 anni, 15 anni, il concetto di loot box, che è l'idea è di l'equivalente di un, non so, uno scrigno, oppure per ricondursi a dei formati più noti, quelli che può essere una bustina di figurine virtuale, in cui all'interno di un gioco possono essere acquistate o vinte e contengono delle ricompense. Possono essere delle ricompense estetiche, che danno, quindi dove delle ricompense estetiche più rare permettono in giochi online con più persone di manifestare chi si è trovato un oggetto più raro. Possono essere anche delle ricompense funzionali vere e proprie al gioco, cioè che influenza le meccaniche di gioco. Come l'esempio che mi viene in mente è quello, il gioco di calcio FIFA, ormai un decennio fa, ha introdotto una modalità basata su queste loot box, il cosiddetto Ultimate Team, in cui si fa l'equivalente di comprare dei pacchetti di figurine di calciatori, e le figurine poi vengono utilizzate per giocare nel gioco, no? Le figurine più rare, che sono quelle dei calciatori più forti, ti permettono anche di utilizzare calciatori più forti.
Sì.
Questo meccanismo...
Quindi non è solo estetico, quindi in pratica quando giochi sei più forte, sei giocatori più forti, e hai giocatori più forti, sì, o se sarò molto fortunato, o ne hai preso un sacco di bustine.
Esatto, se sei fortunato ne hai preso un sacco. E molto spesso queste bustine, tra virgolette, queste loot box, non sono date come ricompensa all'interno del... sono date come ricompensa all'interno del gioco, ma in quantità molto limitata, in modo tale che in realtà la vera ricompensa, cioè il vero modo per ottenerle e per rimanere competitivi, sia acquistarle attraverso dei crediti interni al gioco. Dei crediti che tante volte sono così scarsi all'interno del gioco che i giochi si permettono di venderteli in cambio di soldi reali. E questo è un must di tutte le applicazioni per cellulare moderne. Tutti i giochi per cellulare moderni implementano questa meccanica. C'è la currency, la moneta che guadagni all'interno del gioco e la moneta che all'interno del gioco è estremamente rara, che la devi pagare di tasca tua. Le loot box fanno leva esattamente su questa cosa qui, che tu, provando le loot box attraverso i premi che ti vengono dati dal gioco e magari una volta trovando qualcosa di veramente, non so, ti faccia veramente contento, ti esalti, ti dia una grande soddisfazione all'interno del gioco, tu arrivi a spendere dei soldi per comprarne, perché non avrai mai accesso a una quantità realistica, cioè una quantità veramente abbondante di queste loot box se non comprandole. E questa è di nuovo una forma, è di fatto, o almeno è considerata su molti piani, una forma di gioco d'azzardo. Tant'è che alcuni diversi paesi le loot box sono stati tema di discussione, anche perché a giocare a questi giochi molte volte sono dei bambini, sono dei ragazzini, dei 12 ai 16 anni, che quindi per cui questi meccanismi fanno prese sono particolarmente pericolosi. In particolare mi viene in mente la Cina. La Cina un paio di non mi ricordo esattamente, penso un paio di anni fa, ha emanato una legge che regolava molto strettamente queste meccaniche, queste loot box, perché le considerava troppo affini al gioco d'azzardo. E io mi sento di dire che effettivamente non hanno tutti i torti, nel senso sul fatto che siamo molto molto simili, e vengono utilizzate nella stessa maniera predatoria, in maniera apertamente predatoria, per avere dei soldi da persone che vogliono giocare a questi giochi, che molte volte hanno un'età molto giovane. Poi se ne è parlato successivamente, penso, anche nell'Unione Europea e anche negli Stati Uniti, no?
Sì, no, se ne è parlato, anche se la legislazione è molto variabile, ha molte sfumature, però diciamo quello che mi pare che sia chiaro è che comunque in generale si riconosce che sì, questi fenomeni sono fenomeni affini quantomeno al gioco d'azzardo, magari vari paesi hanno giurisdizioni più o meno morbide, mi sembra che l'Europa abbia una legislazione piuttosto morbida al riguardo, cioè non riconosce come gioco d'azzardo praticamente niente. Particolarmente forte invece, ma penso l'avessi già detto, è la posizione della Cina, che li ha sostanzialmente banditi, insomma ci sono un po' di altre prese di posizione, ma diciamo il fatto che di volta in volta i vari giochi possono facilmente ricadere all'interno della categoria di gioco d'azzardo, direi che non è direi che ormai è acclarato. Poi diciamo magari sull'interpretazione di quali dinamiche esattamente sono problematiche e quali no, se soltanto i soldi contano quando è gioco d'azzardo, se anche le altre dinamiche di creazione della dipendenza sono comunque di fatto affini quindi alla trasformazione di un gioco in una dipendenza e quindi in una ludopatia, questo è ancora un po' aperto, ma no, insomma, per il resto mi sembra che ormai di dubbi non ce ne siano tantissimi in questo. E no, poi appunto noi parlavamo di questi meccanismi in cui, no, ci sono gesti semplici con no, ricompensa che ogni tanto arriva, in questo caso no, magari il caso dei giochi è un caso di una ricompensa anche molto chiara, no? Cioè c'è il componente raro, la cosa che ti serve, il pezzo pregiato, il pezzo no, con cui vantarti, ma questo è il fenomeno anche poi in fondo dello swipe su Tinder, no? Anche lì gesti estremamente semplici, la ricompensa è data, no, dal fatto che riceviamo il profilo di una persona che noi reputiamo attraente per noi, e sappiamo, tra l'altro ne abbiamo parlato ma parecchio tempo fa ormai in trasmissione, di come Tinder ha sostanzialmente proprio su questo ha molto fatto leva, cioè essenzialmente faceva un ranking, una classifica degli utenti, sostanzialmente considerava in un certo senso la bellezza una relazione d'ordine, quindi un qualcosa per cui si possono ordinare gli utenti, e diceva di media io ti mostro le persone che sono nella tua zona, ok, quindi un'idea molto rigida al riguardo, ma ogni tanto ti mostro le persone che sono più su in graduatoria, perché questo in realtà è per te, se sentite, è la ricompensa variabile, cioè ti convince che sei un po' più su di quanto credevi, che se ricevi, no, quella foto mostrata è perché anche quella foto sarà mostrata anche all'altra persona, e quindi di nuovo qui c'è gesto semplice e ogni tanto ti becchi la ricompensa, cioè il profilo di una persona che reputi molto bella e probabilmente anche molto altro, adesso non devo dire, mi sono ci abbiamo fatto un sacco di esempi e ora un po' me ne sono dimenticati, ho un po' il vuoto, ma penso che questa cosa della gestualità semplice sia davvero molto diffusa.
È assolutamente un aspetto chiave, nel senso che partendo dal pull to refresh, no, ma anche lo scroll infinito, e penso che lo swipe su Tinder sia un altro ottimo esempio. Gestualità, tra l'altro, così ormai così dominanti, che hanno un nome proprio, non è più, nel senso, magari su un monitor c'è click e drag molto semplicemente. Invece su queste applicazioni hanno generato delle vere e proprie nomee per queste gestualità. E di nuovo, questa gestualità così breve, così immediata, ha una propria funzione. Perché quello che accade è che, torniamo un attimo indietro, no? Torniamo un attimo a quel prurito lì. Qual è la cosa più difficile da fare nel momento in cui si ha prurito? È non grattarsi, è resistere all'automatismo della mano che va a grattare dove è prurito. Perché non è una cosa che viene fatta in maniera conscia. Il corpo ha tutta una sua memoria, tutto un suo apprendimento, che viene costituito apposta per eliminare questi fastidi minori, oppure avere delle risposte determinate a questi fastidi minori, che può essere allenata. Quello che fa lo scroll infinito, ma che fa anche lo swipe, che fa il pull to refresh, o il tap delle storie su Instagram, un altro ottimo esempio, è di fatto insegnare al nostro corpo che quella gestualità è correlata a rinforzo variabile. Quel gesto è correlato al rinforzo variabile, a quel fastidio che proviamo. Quel gesto potrebbe liberarci di quel fastidio, potrebbe grattare quel prurito. Non è... No, è un atto... L'idea è di portare lo scroll, ma il consumo in generale, lo stare sulla piattaforma, da un livello conscio a un livello di automatismo preconscio, tale per cui il pollice va di fatto più veloce del cervello, non dà il tempo di valutare effettivamente cosa sta succedendo, e può direttamente, senza aver bisogno di valutare niente, può decidere di, può scorrere, può toccare, può swipeare, a un livello di automatismo tale che tante volte, se si osserva il comportamento degli utenti, per esempio su Facebook o su Instagram, di nuovo non è davvero importante cosa sta comparendo sullo schermo. Quello che è importante è che il dito continui a agire, il dito agisce a una tale velocità che non è neanche più possibile leggere cosa sta comparendo sul feed o cosa sta succedendo sulle storie.
Sì, sicuramente no, questo è proprio no, un passaggio di cui abbiamo parlato tante volte, avremo modo no, di tornare a farlo. Adesso purtroppo il tempo c'è un po' tiranno, perché infatti doveva iniziare a breve Camera Anecoica. In realtà c'è stato un disguido tecnico, per cui forse inizierà leggermente in ritardo, e quindi diciamo, per motivi tecnici, e quindi noi ne approfittiamo per avere qualche minuto in più e sforare, ma insomma comunque eravamo sostanzialmente in dirittura, c'eravamo giusto un pochino di cosette che evidentemente rimanderemo alla prossima volta, però ecco, diciamo, questo grande spostamento a una dinamica preconscia è qualcosa di cui abbiamo parlato parecchie volte, forse troppe volte, forse a volte ci ripetiamo, però di cui volevamo parlare. E però credo no, che sia anche importante non dimenticarsi che come dire, in qualche modo queste sono tecnologie che vengono definite persuasive, di cui tranquillamente si potrebbe usare invece l'aggettivo manipolatorie, ma è così come nella manipolazione. La manipolazione è una dinamica, come dire, da una parte molto etero diretta, ma che comunque richiede la partecipazione nostra. Questo naturalmente, ma almeno per come la penso io, non assolve, diciamo, le persone che attuano la manipolazione, che rimane comunque una strategia, diciamo, psicologica, evidentemente invadente. però secondo me ci aiuta, perché comunque la consapevolezza di queste dinamiche è una delle misure che si possono attuare per in qualche modo resistere a queste dinamiche. È difficile parlare di contromisure in senso stretto, perché comunque le dinamiche sono molto forti e quindi diciamo non è che ci sono dei rimedi semplici, no, per essere immuni né dalla pubblicità né da questo tipo di tecnologie di cui abbiamo parlato, però è così, diciamo, questo vogliamo dirlo. Le tecnologie per l'attenzione è comunque qualcosa che richiede anche la nostra azione, e questo forse è anche il motivo per cui a volte per noi è anche così difficile ammetterlo.
È assolutamente per questo motivo, sì, che è anche per cui è così difficile. Questa forma di manipolazione pone, in un certo senso, pone già un alibi al sistema, per cui che è visibile già nel modo in cui a volte si parla di queste tecnologie. Cioè, se non vuoi usare i social media, se vuoi usare meno i social media, puoi semplicemente farlo. È una tua decisione, no? E la verità è che non è davvero una tua decisione, non è una scelta, non è la classica scelta che viene venduta no, nel pensiero liberale di un individuo che razionalmente sceglie o meno. C'è tutta una dinamica alle spalle di questi apparati che è più forte, è sistemica, è un apparato sistemico molto grande, molto preciso, studiato fino ai minimi dettagli. La questione, secondo me, è la soluzione vera alla fine è non interagirci, no? Se non vuoi usare i social media, il modo migliore è veramente spegnere il cellulare e lasciarlo in un'altra stanza molte volte, perché il corpo ormai ha preso la dinamica, no? Hai quel fastidio, avere il cellulare a portata di mano, di occhio. Questo dimostrato da degli studi che hanno fatto in HP, che avevano una crisi evidentemente all'interno del personale lavorativo che usava troppo il cellulare. La sola presenza del cellulare basta distrarti, perché il tuo cervello inizia a provare quel fastidio, e se ti distrai un attimo la tua mano è molto più veloce del tuo senso razionale per agire in questo senso qua. L'alternativa, se poniamo sul discorso della manipolazione, no? E la poniamo magari più che sul termine psicologico, la poniamo sul termine politico, no? Sulla questione di rapporto di potere. Io penso che la manipolazione si costituisca di tre aspetti principali. In primo luogo, che è senza dubbio un'interazione tra due parti, è quello che abbiamo ripetuto comunque fino adesso, è una forma di interazione, c'è una necessità di interazione. In secondo luogo, però, questa interazione, una delle due parti vuole modificare il comportamento dell'altra, vuole in qualche modo modificare il comportamento dell'altra, e in terzo luogo vuole farlo in una maniera che è in un certo senso nascosta, per dei motivi che sono nascosti, no? E noi abbiamo visto, effettivamente ci siamo concentrati parlando dell'economia dell'attenzione, soprattutto sui perché, no? Su cosa succede, su perché noi non siamo davvero non siamo clienti ma siamo utenti, siamo delle risorse da cui estrarre. E oggi ci siamo invece concentrati più sul fatto su come viene manipolato cambiato il nostro comportamento. Ma questa segretezza, il fatto che venga meno questa segretezza, non risolve sicuramente il fatto di la manipolazione, che comunque continua ad avvenire, e però aiuta ad avere una consapevolezza, aiuta a capire i propri comportamenti meglio, aiuta a sapere cosa c'è dall'altra parte dello schermo. Secondo me un punto di partenza fondamentale quando si parla di tecnologie persuasive è sapere la loro presenza equivale ad accettare che quando noi usiamo una tecnologia, quando noi usiamo social media per esempio, ma usiamo Spotify, usiamo anche un gioco con le loot box o altro, l'interazione è bidirezionale. Noi siamo abituati a pensare che noi stiamo usando un oggetto neutro, noi stiamo utilizzando qualcosa di neutro e tutto quello che succede dipende da quello che noi facciamo con questo oggetto.
Sì.
Ma in realtà dietro lo schermo c'è qualcosa che usa noi mentre noi usiamo il cellulare, no?
Sì.
C'è qualcosa che cambia il nostro comportamento, c'è qualcosa che arriva a noi, e questo deve essere una colonna portante dell'interazione con queste forme di tecnologia. Sapere sempre che non si è non si è soli, no? Non c'è una solitudine in questo contesto. È un'interazione tra due parti. L'altra parte sta giocando un gioco mentre tu pensi di star scorrendo il feed, sta facendo qualcosa solo per te. C'è qualcos'altro invece che ti sta influenzando in delle maniere che tu non riesci a pensare, non riesci a concepire, non riesci a vedere.
Sì, io penso che questo sia vero in generale per la tecnologia, ma naturalmente lo sia, cioè, ovvero che secondo me, no, quando usiamo un cacciavite, non è che il cacciavite, no, come dire, ci controlla, no, perché ci possiede, perché ha un'anima, però in qualche modo l'interazione è comunque bidirezionale, perché comunque quell'interazione con quell'oggetto cambia il modo con cui noi ci rapportiamo alla realtà. Ma naturalmente questo arriva ad un livello completamente superiore quando parliamo di tecnologie che sono state pensate per influenzare il comportamento e, diciamo, non lo fanno solamente per certi versi in maniera incidentale, cioè nel fatto che in fondo chi crea una tecnologia, anche se non vuole, poi alla fine trasmette una visione del mondo e dei valori, figuriamoci appunto se lo vuole. Con questo andiamo a chiudere la puntata di oggi, che finisce un pochino in ritardo. Abbiamo fatto aspettare Camera Anecoica, che inizierà a brevi, ma insomma io ti ringrazio moltissimo per l'approfondimento che anche oggi abbiamo potuto fare sulle tecnologie persuasive, sull'economia dell'attenzione, dando un po' di dettagli, credo, andando ad analizzare io penso con precisione alcuni dei più comuni pattern, degli schemi di funzionamento di queste tecnologie. E come dire, c'era già una certa intenzione di rimandare ad una prossima puntata. Il fatto che oggi abbiamo tagliato la scaletta per chiudere, se non nei tempi quasi, mi rinforza questa convinzione, e quindi a risentirci con la Disney La Presa a domenica prossima, e in generale o meglio e con meno precisione, ma torneremo, se ti andrà, a parlare anche di questi argomenti. E rimanete sintonizzati a Rionda Rossa, tra poco inizia Camera Anecoica. Ciao
ciao.